insieme in questo cammino nel dolore,
perché si può perdere via,
ha a che fare con l'esperienza del dolore, affinché il dolore assuma per ognuno di noi almeno un po' di senso. Quando avremo il dolore con i nostri pazienti, gli adulti vi opererai con loro almeno una condivisione di questo senso e di un consiglio significativo. Poi ovviamente li vogliamo anche curare e guarire, qualche volta, però per la guarigione non è solo che ci aspettiamo la maggior parte delle volte, un senso per ciò che facciamo insieme al presente ce lo dobbiamo venire per ogni seduta. E allora proviamo a riflettere insieme su queste cose, sempre molto breve, senza ovvero che non dire poco. Una volta, per parlare di tempi andati ormai lontani, questo corso prevedeva 60 ore, 10 crediti. Ed era una misura presentata per il discorso che vogliamo affrontare. Però nelle norme specialistiche ci sono poi delle occasioni per approfondire questo corso e dunque toccare la parte che manca a causa della limitazione dei crediti sulla testa. Allora, proviamo a darci le regole di base, le cose più sono. Gli orari, noi ci vediamo il martedì dalle 18 alle 20, ovvero dalle 18.15 alle 19.45, perché quello è più del 9 aule, d'accordo? Non facciamo dunque un intervallo, lavoriamo stessi per il tempo che ci è dato. Alle 6:15 io comincio a fare le lezioni, quindi non tirate ad allungare l'orario, è tempo per passare la mattina, per arrivare eccetera, però alle 6:15 iniziamo. Chi per la lezione arriva dopo non si faccia problema, tanto non faccio casino entrare, quindi il sistema, ecco, si deve andare via perché il treno un po' prima si faccia problema, va via, ci saluta, solo con un cenno ovviamente, e prende il suo treno. Poi ci vediamo a settembre, in mercoledì e giovedì al mattino, vero? Dalle 8 alle 10. Venerdì 8:15, 10, ok? Andiamo proprio alle 10, nel senso che non ci mandano via dalla tavola, ok? Quindi adesso di tempo per arrivare, tanto alle 8 non iniziamo perché saremo 4:15, però alle 8:15 inizio a fare lezione. Questo, parliamo tutti ma non per ora. Quindi, ho un quarto di inizio, si arriva col tema della sua mente, un po' di discrezione per non disturbare chi è presente, ma insomma regolatevi un po' come sono. Qualche lezione, è ovvio, per le ragioni più varie, io tutte le volte che faccio lezione riprendo il discorso della lezione precedente, quindi 5 minuti vi dirò cosa abbiamo fatto la volta prima, in modo che, anche se non c'era, un minimo di collegamento. Secondo argomento, seminario. È previsto un seminario aperto a tutti. E dunque, per ragioni bizzarre, non chiedetemi una spiegazione profonda, perché io non la conosco, forse inconscia, va a sapere, nelle amministrazioni ci sono degli aspetti inconsci, non dichiarati, che a volte perdere, non può essere considerato un credito formativo, perché per essere considerato un credito formativo dovrebbe chiamarsi laboratorio ed essere aperto a 20 persone. Sendo noi, per noi oggi non si capirebbe com'è arrivare all'accesso, e quindi dopo aver a lungo discusso delle preparazioni dell'amministrazione siamo divenuti a questa semplice conclusione: non sarà un credito formativo, non si chiamerà laboratorio, sarà un seminario aperto a tutti di approfondimento, ma vi consentirà perché nel senso per un bonus di non portare il libro a ciò da ridostituirlo con una conversazione sul seminario. No, non so se è tanto meglio portare o non portare, comunque insomma un piccolo ritardo sullo studio, per cui chi ha frequentato il seminario all'esame vedi che discutere di un testo scienza, si deve un po' scegliere anche, può portare un argomento il contenuto del seminario. Va bene? Vi dico anche queste cose date, sono dei venerdì. Ecco perché, nei venerdì non ci sono le aule di arrivo, va bene? Sono venerdì 24, però facciamo di tutto, perché la legge consente, ma parlando una per volta siamo troppi per farci un po'. Allora, il 24 novembre, il 1 dicembre, il 15 dicembre, dalle 11 alle 13, ma non so dove, vi dirò un po' qual è l'aula. Va bene? Non è ancora stata comunicata l'aula. D'accordo? Dalle 11 alle 13. Insomma, dalle 11 alle 12, ok? Il seminario è per il disturbi del comportamento alimentare. Il seminario è il comportamento clinico, quindi come leggerli, come riconoscerli e come trattarli, ovviamente non credo approfondire, trattando due 500-600 ore di formazione per trattare con l'adeguato disturbo alimentare, però parliamo di come si tratta, non è per cercare di trattare. Ok? Mi lascio racconto. Dalla dottoressa Barbara Cova, che è una mia collega, lavora nel mio gruppo da tanti anni ed è molto esperta nel trattamento di questi disturbi. Dunque avete un seminario in presa diretta dal mondo clinico. E ovviamente coerente con il modello teorico che io vi proporrò in questo senso. Libri. Pochi libri sono scritti dal 1948, qui dallo studente, e c'è una parte generale che è abbastanza semplice da capire, cioè da vedere i studiare i capitoli che sono segnati, quindi non abbiamo grossi problemi in questo senso. Invece poi per scegliere un libro della parte monografica è utile che vi dia qualche indicazione. John Bowlby, penso che questo nome lo abbiano già sentito, teoria dell'attaccamento, una parte sicura, non è uno dei libri più impegnativi di Bowlby, però diciamo vi dà un'idea importante, chiara, un libro facile, leggibile, del suo modo di pensare alla relazione adulto bambino. Ed è uno dei fondamenti teorici che useremo per il nostro lavoro nella ricerca di un senso per la sofferenza umana, quindi nella psicopatologia. Credo che potete scegliere il primo di Bowlby come una scelta tranquillità, non vi disorienterà, ed è anche un po' un testo di connessione con altri modelli a di punti di vista di impianto più psicodinamico. Brunner, la ricerca del significato, un libro breve, un centinaio di pagine, non semplicissimo, perché è molto denso e molto ricco di spunti e di riflessioni. È un libro che sta tra la psicologia, l'antropologia e la filosofia culturale. Vi dà uno sfondo importante di tipo teoretico, cioè vi dice come mai partiamo così, come faremo insieme quando pensiamo alla sofferenza. Damasio, emozione di coscienza, un libro bellissimo che io trovo molto facile, qualche studente trova molto facile, qualche altro invece trova più difficile. Non so dirvi perché, forse dipende dalla forma mentis con cui lo si legge. Damasio è un ottimo divulgatore, scrive molto bene, è molto accessibile nella sua narrazione, non è un nome interessarsi della situazione, nel senso che è un po' meno narrativo ed è un po' più saggistica la sua, diciamo, il suo impianto di scrittura, però lo si avvicina facilmente. Ed è un libro che secondo me ognuno di voi dovrebbe avere letto, non per fare questo esame, perché vi dà la connessione più attuale tra mondo degli affetti, delle emozioni, mondo delle condizioni e sfondo neurobiologico per leggere le emozioni nelle loro connessioni con i pensieri. Okay? È un grande libro di un grande studioso, di un grande neurobiologo. Non importa che ho copiato l'esame, è in biblioteca e se è possibile leggerlo, è un consiglio per voi. Guidano, Vittorio Guidano è uno dei grandi fondatori del cognitivismo, così come oggi lo pensiamo, non così come lo avete conosciuto in psicologia generale e non così come voi, colleghi, e seguono altri modelli e altri orientamenti lo descrivono. Il cognitivismo vedete è davvero un mondo diverso da quello che abitualmente viene descritto o spacciato come cognitivismo. Bene, Guidano e Gianni Ghiotti insieme a lui nel 1983 hanno scritto un libro che non è mai stato tradotto in Italia sul rapporto tra emozioni e cognizioni, uscito negli Stati Uniti, e con quel libro hanno dato una svolta radicale all'approccio cognitivo comportamentale che è diventato il cognitivismo di cui vi parlo in questo momento. Guidano è difficile da leggere perché scrive male, perché è male, scrive per l'italiano, però ha una scrittura complessa, è molto faticosa da lettura. Bene, è un narratore spettacolare, è veramente incantato ad ascoltare per ore senza neanche la più di perché lui continuava a parlare per ore e mi sono sentato, mi teneva incantati. E invece sulla pagina scritta era molto particolare da scrivere. Il collega perché per qualche anno ci ha lasciato e ha lasciato un grande vuoto. Holmes, la teoria dell'attaccamento, un compendio sulla teoria dell'attaccamento, se vi serve lo usate, non è uno dei libri che io vi consiglio con il cuore, ve lo consiglio perché può servire per ordinare un po' di cose, un libro molto semplice, molto tecnico e direi da tenere un po' di ordine nella materia attaccamento. La Bruschi, di cosiddetta cognitiva dell'etagologia, è un libro molto bello, molto impegnativo, che suggerisco ai colleghi che hanno alle loro spalle una formazione in psicologia dello sviluppo, che suggerisco a tutti coloro che lavorano con bambini, che suggerisco a tutti coloro che hanno in mente un progetto di lavoro nell'ambito della psicologia dello sviluppo. È un grande libro, è un libro moderno, di 3 anni fa, però è un manuale, è un testo impegnativo, ok? Quindi io direi sceglietelo se siete in area, se vi interessa l'argomento, non c'è bisogno che lo spiegate tutto, cercate di capirne il senso, approfondite qualche capitolo, perché su di scelta discutiamo dell'opera che voi avete letto cercando di accordarci sul senso dell'opera, vediamo cosa dice quella pagina di quel capitolo, neanche sugli altri, però ancora meno più difficile. Persone con i sogni, il sogno di psicoterapia cognitiva dimostra come oggi il cognitivismo clinico tocca tutti gli ambiti di tutti gli altri approcci psicoterapeutici, per esempio quelli dell'orientamento psicodinamico, vi fa vedere come i terapeuti cognitivi lavorano sul sogno, con il sogno dei loro pazienti, che è un motivo abbastanza divertente, se volete, ha molti contributi da quelli più neurobiologici a quelli più strettamente. E poi Generali, per esempio, come capita nella vita, sperando di essere preso psicologi per adesso fare gli educatori in qualche comunità, psichiatrica per esempio, ecco qui avete una buona guida per leggere i pazienti gravi e difficili con cui spesso lavorare. Oppure se fate un tirocinio in ospedale con pazienti psichiatrici o lavorate in un SBC, insomma, trovate un modo molto intelligente un po' di guida alla lettura che viene poi sulla base delle vostre insegnazioni. Esami. Teresa, come si esami? Ricordiamo rapidamente, gli esami sono tutti sempre solo orali, quindi non c'è una parte scritta. Se volete discutere nel seminario, dovete fare una breve relazione sul seminario, che viene poi valutata e che portate all'esame in modo da avere insomma una traccia di riferimento, è l'unica parte scritta che chiediamo per chi ha frequentato il seminario. Se non avete fatto lo scritto, venite all'esame, pagate lo stesso del seminario e cerchiamo di formulare il voto sulla base dell'esame, insomma, però è più sensato che mettete giù due pagine per anche verificare voi quello che avete trattenuto dall'esperienza. Sono fatti in due modi un po' diversi per chi ha frequentato e per chi ha studiato studi libri. Lo dico a ogni sessione di esami, i voti vanno da 18 a 39 per tutti gli studenti, indipendentemente dal fatto che abbiano frequentato. Soprattutto facendo esami in modi diversi. Per chi ha frequentato è possibile fare riferimento a ciò che abbiamo detto, fatto, vissuto a lezione, perché se sì, c'è un riferimento lì, tutto qua. Non c'è quindi una discriminazione, ma semplicemente una modalità differenziata per l'esame. Per le tesi, se qualcuno fosse interessato a chiedere la tesi, sì, volentieri, sicuramente non sia tutte le domande perché sono eccedenti la disponibilità che abbiamo di persone che seguono le tesi, diamo la preferenza alle tesi in area con i piani di ricerca che stiamo portando avanti, ma non ci andiamo avanti nel corso di dire anche quali sono, così vi fate poi l'idea di un'eventuale concordanza tra la vostra idea di tesi e il nostro lavoro di ricerca sui punti di. Il metodo per chiedere la tesi è andare da 14 al primo piano, chiedere il modulo, non è un modulo tecnico, è un modulo per capire cosa avete in mente, quindi si deve tanto una parte, diciamo, burocratica, quanto uno spunto, un'idea, un progetto, qualcosa che vi ha appassionato, e noi vediamo quando è in area con ciò che stiamo cercando anche noi nel nostro lavoro. Va bene? Basta, io direi che per gli aspetti tecnici non avrei altro da dirvi. Abbiamo parlato degli orari, del seminario, dei libri da studiare, degli esami, della tesi. Dubbi vostri su queste basi tecniche? Guardate, degli esami della segreteria di presidenza, nel senso che quando ne so io, 24 ore dopo il sapere questo. Non c'è un lasso di tempo importante tra quando vengono comunicati i professori e quando vengono comunicati gli studenti. Per cui sono quello che diciamo. Sono i soli che ho fatto per gli all'anno, con dentro per i miei 3 anni. Però un giorno non lo so, quello dipende da me. Oh, adesso parliamo di cose un po' più importanti. Come stare qua, come stare alla lezione? Tanto voi dovete decidere se starci o no, perché abbiamo detto che non si può superare brillantemente sia avendo frequentato che non avendo frequentato. Beh, noi siamo poi uno dei cittadini di stare adesso. Io vi propongo un lavoro insieme, quindi è un po' complicato, siamo in tanti, ma si lavora anche in tanti. Vi dico qualcosa e poi vi chiedo di pensarci, di sentire come vi ha fatto risuonare in termini emotivi l'argomento che vi ho proposto e poi vi chiedo anche cosa c'entra con voi, con essere qui, diventare psicologi, però consiglio terapeutico e così. Però che non rispondete tutto.
Cristo, they can have credit in quel momento.
Che a tua partecipare alla costruzione di un percorso. Io ho un caso carico dei contenuti, ve li propongo, ve li metto in sequenza, però vedete che la parte più rilevante di ciò che diremo è quella che portate voi, nel senso che ciò che io vi dico è mio, è anche scritto. Ma finché non diventa vostro, non è fatto in pezzo. E allora, partendo da qualcosa che è già vostro, la troviamo meglio e siamo subito dentro la questione. Come fate voi a diventare psicologi, psicoterapeuti, specialisti in psicologia, che dico quello che voi potete. Proviamo. Un po' per volta vedete che ci viene. Io vi propongo allora tre modi per stare dentro il discorso. Il primo è più banale. Stateci con la testa, cercate di capire quello che diciamo. Io lo si può fare. Però se questi discorsi vi fanno stare male, distraetevi normalmente. Sì? No, vuol dire che si tratta di un discorso che crea distacco, è un meccanismo difensivo normale, molto adattativo e usatelo. Prendetevi pure con la mente, perché in quel momento è meglio così. Poi vi chiedo se potete iniziare con la pancia, è cosa un po' più difficile perché a volte la pancia fa male, a volte non sta bene. Una pancia vuol dire con le vostre emozioni incarnate, incorporate, lì dovete sentirvi con la pancia, con uno dei vostri da questo le sentiamo, non essendo delicato. E se potete fate girare questa sensazione, per provare a dare voce. Non facciamo un corso da alessitimici, cioè da persone che provano emozioni ma non hanno parole per dire. Proviamo a dare parole alle emozioni, di modo che poi si attenti. Quando l'emozione è diventata troppo intensa e troppo dolorosa, potete normalmente decidere di assentarvi, di andare lì, di stare lì, di non venire a lezione il giorno dopo, perché può darsi che qualche argomento, in quel momento della vostra vita, vi faccia proprio stare male. E non per difendervi così. E poi vi chiedo, se ve la sentite, qualcuno di solito lo fa nei corsi, vi chiedo se ve la sentite, di raccontare qualche piccolo frammento della vostra storia che abbia a che fare con l'argomento che stiamo trattando. E vedrete che come per incanto, questo discorso che sembrava teorico, diventa vita, diventa la nostra vita. Magari non proprio come l'ho vissuta io, non proprio come l'ha vissuta lei, però diventa la vita di un altro compagno, di viaggio. E chi si sente di fatto sarà molto apprezzato e avrà tutta la nostra riconoscenza, perché ci avrà dato il meglio di un corso, cioè un po' di vita vera e incontrata. Anche su questo mi raccomando, soltanto ti do l'assenso, soltanto ti do di sentire quando e se vi sentite e io vi dico a volte basta così, qui non possiamo decidere, va bene? Proprio perché cerchiamo anche di proteggerci, di difenderci via. Cosa potete fare? Potete dire cosa pensate delle cose che io vi ho proposto. E potete dire che non siete d'accordo, perché all'università è fondamentale non dichiararsi d'accordo, se no non capisce neanche perché esista un'università. Cioè le università producono cultura, anche scientifica, che c'è il dibattito. E non c'è nessuno per cosa, a me di un altro, dire non sono d'accordo, che ti passa il suo tempo a cercare di farsi un'idea di come funziona il progetto che state studiando, questo caso la mente umana che non c'è nessuno d'accordo. Allora continuate a dire no, non mi convince, no, non ci posso credere, no, mi convince di più un altro punto di vista. Io non sono capace di aiutarvi a mettere insieme tutti i punti di vista, perché qualcuno lo conosco troppo poco per parlare in modo sensato. Ma di dove arrivo? usando parole dirette, stanno dicendo la stessa cosa, e dove uno arricchisce l'altro, dove un punto di vista messo accanto a un altro fa più che la somma dei due punti di vista e permette di trovare per qualcosa in più che ancora non stavamo cercando. Non lo so fare io, fatelo voi che seguite altri corsi che parlate con sistemici, con freudiani, con junghiani, con... no, portate qui quello che è diverso e proviamo a vedere su destra, andiamo insieme, non a decidere chi ha ragione. Per vedere come si fa, non è questo il problema, ma a capire come si possono apportare o come non stanno accanto di le evidenze. Questo vuol dire usare rispetto, ogni punto di vista è buono, ogni punto di vista può essere come è stato e ogni punto di vista va davvero ascoltato. Un'altra cosa che potete fare qui, e mi raccomando, fatelo, è sbagliare bene con tanta tranquillità, perché capite, sbagliare con un paziente è molto peggio che sbagliare in aula, quando c'è niente che siamo protetti e non c'è nessun metodo migliore per imparare delle cose che provarci e sbagliare. Dove avete sbagliato e voi vi siete corretti, vi state in memoria una conoscenza che vi porterete per tutta la vita, mentre tutte quelle giuste che avete studiato si perderanno, non tutte, però per poco. Non sapete neanche chi deve studiare, ma non avete sbagliato, avete un'istantanea che non vi abbandona. Quindi prendetevi il minuto di sbagliare qua. Io in un modo che potete mai pensare, dico, sarà premiato, e punti in più chi qui si espone e sbaglia, perché sta facendo ciò che deve imparare. Poi dite, dai, premiato ci fa giusto, ma no, poi sono noi oggi, sono già tutti loro, perché cosa c'è in importa di te qui, no? Ma sì, va bene, non è che li puniamo quelli che sono prendendo solo tre, però la terza cosa è finita la facendo. Però la linea è quella di Italia, ok? Quindi siamo qua dentro con un atteggiamento critico e rispettoso, gli uni degli altri, e disposti a rischiare anche le cose, perché sono stato così. Perché intanto sbaglio io, voi non fate passare e troviamo delle cose diverse. Va bene? Va bene, non lo troviamo. Adesso dovremmo ancora dire di cosa parleremo in queste 30 ore, ormai 29 persone. Io vorrei parlare con voi in modo semplice. Non offendetevi. Non è per togliervi qualche cosa. So che l'università già fa discorsi importanti, con parole difficili, però poi non è che rimanga molto su questi discorsi importanti con parole difficili. E vi troverete spesso a sentire cose molto semplici. E io insisterò perché voi cercate in queste cose molto semplici frammenti di luce, frammenti di verità. In quelle complicate io non vedo mai molto che brilla. Prendete i vecchi, hanno studiato tutta la vita, vecchi lucidi, quelli proprio che meritano, così fanno volentieri nel suo pomeriggio. I vecchi alla fine sono tutto e stanno più degli altri, no? E noi adesso sentiamo a mettere, ad accumulare, a riempire, di conoscenza, eccetera. Tutta questa fatica poi si compie nel togliere. Man mano che troviamo, troviamo finalmente ciò che cercavamo. Purtroppo la passare attraverso il media, perché sennò rimaniamo bambini e non ce n'è abbastanza. Okay? Allora, io forse vi deluderò un po' con certi discorsi apparentemente troppo semplici. Beh, quando diventano banali, voi vi arrabbiate con me e dite no. I discorsi banali all'università non si fanno. Siamo bello. Ma quelli semplici. Allora, tu cominci a fare il programma in modo semplice. La prima domanda è: come si può usare la sofferenza? La seconda domanda è: perché dobbiamo soffrire e da dove viene questa sofferenza? La terza domanda è: come possiamo costruirci una mappa per sistemare sofferenze diverse e nominarle? Sono le classificazioni, non voglio usare la parola lì, perché nelle
classi non dovevano mai quello che cerchiamo, però cercare di capire che cosa c'è di prevalente in un modo di soffrire rispetto a qualcosa che invece immaginare, e incominciare a orientarci in questa sofferenza, perché con il paziente noi facciamo così.
Voi queste cose che io ho detto le chiamate diagnosi, pianificazione di intervento, trattamento,
sì, beh,
ma anche così, ma alla fine la questione è cosa ce ne facciamo della sofferenza, da dove viene, sotto dove, e come possiamo conoscerlo, come possiamo renderci un po' più familiare per capirlo anche negli altri.
Allora, tutto questo ci verrà subito bisogno di sistemare un po' delle risposte che ci saremmo dati in una mappa più grande, perché la mappa del dolore da sola non basta per fare il nostro mestiere, vogliamo una mappa che ci dica da dove veniamo, dove stiamo andando, che ci facciamo qua. Voi sapete che le risposte non sono più per disponibili, però qualcosa bisogna mettere in conto. Se non sapessimo nulla di questo percorso, di questa traccia nella storia dell'universo, nella nostra storia personale, saremmo completamente disorientati. Non abbiamo capito tanto, però quel poco lo diciamo e lo mettiamo a disposizione di gente che soffre. Io non posso stare con un paziente che mi chiede aiuto senza avere una teoria sullo sviluppo della vita e sulla storia di quella persona. Perché sono tutti dati un po' casuali, sì, allora posso usare dei protocolli di cura, prendo dei segni che chiamo sintomi, li metto in ordine su una mappa di protocollo e poi di questo dati, questi sintomi conviene usare questa medicina. A volte c'è zero, a volte il paziente non guarisce, ma insomma, se sono bravo a fare il mio lavoro, più spesso c'è zero. Non è quello che io mi sono spiegato. Perché il lavoro sul sintomo è adatto a trattare certi tipi di sofferenza acuta, sofferenza che probabilmente si risolverebbe da sola, ma che con un po' di aiuto si risolve prima e forse è meglio e con meno conseguenze. Questo che a volte usiamo un farmaco per sentire meno dolore, a volte facciamo una consulenza psicologica per orientarci un po' più in fretta, ma alla fine ci saremmo arrivati anche. E qualche altra volta invece non è proprio sufficiente lavorare sul sintomo, è necessario lavorare sul senso, sulla direzione, sul perché. E quindi ci vuole un modello, un'altra, un'idea, una teoria, fate come piace. Io cercherò di dirvi con quale idea leggiamo la sofferenza umana. Tutto questo è alcune di queste idee che le svilupperemo insieme. Per esempio, vi faccio solo un esempio perché sennò un po' scuro il mio discorso. Io cercherò di convincervi, sapete, di argomentarvi, che convincervi che c'è un tipo di sofferenza umana che deriva da un problema col senso della propria vita. E c'è un altro tipo di sofferenza umana che deriva da non essere capaci di raccontare in modo sensato la propria vita. Beh, quindi c'è una sofferenza che ha a che fare con un racconto, qualcosa che noi abbiamo per noi, o con la possibilità di condividere. E in questo racconto a volte ciò che ci fa soffrire è che non siamo amati, che non sentiamo di avere valore come persone, che ci sembra di non avere la possibilità di essere noi stessi, che non ci sentiamo liberi, che siamo confusi e non sappiamo dove cercare e cosa dire. Ecco, vedete, questo modo di parlare non è quello dell'onografia psichiatrica. Però ci sono delle parole che potremmo usare, per esempio le persone che non si sentono amate e non hanno speranza sul futuro e incominciano a dubitare sempre di più dell'avere valore, gli psichiatri le chiamano depresse, perché quando uno sta così intorno del rumore incomincia a avviare verso la tristezza, poi verso un altro mio, poi
in cui non avere più carne, non avere più sonno, o a mangiare troppo, a dormire troppo. Allora ecco che arriva il sintomo. Se Dio dice, che prendo il sintomo. La psicopatologia è incerta, e io invece gli dico, ma diciamo un'altra da parte del sintomo, c'è cioè, questo. Vi spiegherò che tante volte è molto sensato usare anche i psicofarmaci, non so che c'è un discorso strano fuori dal mondo, ti sto dicendo, ma se è una persona ha un problema con l'amore, perché devo trattare la depressione, non è un problema con l'amore? Se una persona ha un problema con la libertà, perché devo trattare l'agorafobia e non è un problema con la libertà? Perché alla fine poi, certo che sta un po' meglio, se io gli do lo SAMS quando è agorafobico o se gli do il SEOPIN quando è... quando è depresso, dico i nomi, perché tanto mi potete per scrivere, quindi non è pubblicità, ok? Sono quelli che puoi prendere, invece una cosa in medicina, mi direi, non dice il nome della formula, non è il nome della cosa comandata, ok? Allora, è vero che c'è anche quel problema lì che viene dalla medicina, che viene dagli altri, ma quando con la medicina autodinamica non è che uno ha più libertà, quando con la medicina autodinamica si muove non è che uno si sente più amabile di prima, spiego che allora resta la questione aperta, resta la ferita, resta il dolore, resta la sofferenza, ma è questo un po' il modo con cui io vorrei accompagnarvi nella psicopatologia. Tutte le volte, ovviamente, vi farò anche riferimenti alla fotografia psichiatrica, cioè non è che andate via di qua dicendo abbiamo fatto un corso sull'amore, sulla libertà, sul valore personale e basta. No, no, abbiamo proprio fatto un corso sull'amore, sul valore, sulla libertà, ma lo abbiamo poi anche chiamato con i nomi della psicopatologia, con i nomi della fotografia psichiatrica, con i nomi della medicina. Molto bene, ma poi per dialogare con il medico di base, con il medico di famiglia, con lo specialista, dobbiamo usare i nomi che bisogna loro. Ok? Chi non vi ha detto che la relazione terapeutica è fondamentale? Ma come si fa a immaginare una relazione terapeutica di curare la depressione anche? Come si fa in una relazione a curare la depressione? Una relazione con un'altra cosa. Cioè, è un modo di stare con uno che di curi l'altro. Poi stare con uno è per sentire importante. È girato. E avete state prendendo quello del suo valore personale. Perché ha tanta paura di non riuscire a dire quelle cose, voi gli siete vicino, lo fate sentire importante, speciale, che conta. Allora c'è una sicurezza per dire. Può fare la stessa cosa con una benzodiazepina, però per esempio prendere la benzodiazepina, linguista con voi e voi lo fate sentire diverso da come era prima, poi magari non ha più bisogno della benzodiazepina per cavare da sé. Quindi dentro le relazioni. Ma facciamo atti terapeutici sulle malattie. Saremo degli stati tantoni, facessimo così, saremo molto più simili a un tema che a uno psicoanalista, uno psicoterapeuta, mi spiego. No, perché facciamo stare le persone in un modo diverso, in un modo nuovo. In quel modo che tocca chi non crede la loro sofferenza. Ma che tocca gli aspetti critici del loro interesse. Questa è la relazione che cura. Se è dopo un percorso, quello che l'impiante si sta muovendo, beh, è vicino intanto. Non è che lo lasciamo morire perché non abbiamo fatto il tempo a farlo sentire bene con la nostra presenza vicina. Se uno non mangia più e ha 30 kg, sono di una giocata, cos'altro. Poi partiamo, dopo siamo vicini, ma subito si risolve il problema attraverso la medicina. E quindi è un discorso che deve essere fondato su molta concretezza, su un buon dialogo per le diverse prospettive, ma alla fine se voi volete fare qualcosa di simile allo psicoterapeuta, allo psicologo clinico, non potete avere in mente di curare l'ansia in quanto tale. Guardate, è la radice dell'ansia. così per la relazione, così per il successivo della coscienza, così per le politiche, eccetera. Ok? Questo è il nostro mestiere. Sarà come se fossimo quasi medici un po' meno che medici, ma perché non deve fare quasi medico un po' meno che medico? Quasi medico. Noi siamo proprio un'altra cosa che mette insieme quella che fa il medico, è molto più potente che il medico da solo, lo si può curare. Questo è un buon modo di pensare, un buon modo di pensare da questo. Allora il medico, e così cominciamo subito, vabbè, il nostro lavoro. Cos'è il dolore che proviamo? Da dove viene? E noi, con questo dolore, dove stiamo andando? E poi, quali problemi dobbiamo affrontare per dare un senso? Ecco, questo è il nostro corso. Adesso, se siete d'accordo, incominciamo a parlare insieme. Dubbi su quanto vi ho detto fino adesso, non vorrei ovviamente né disorientarvi dopo né fare prima, quindi andiamo nel dubbio. Allora, prendiamo prima una cosa che vi dico. Quale sofferenza può essere affrontata da uno psicologo? O da uno psico qualcosa, psicoterapeuta, psicologo clinico? Tutta? Ogni genere di sofferenza? Una domanda, non era retorica, certo? Pensate quando aprite il vostro studio, no? Di dire mi date sofferenza, quindi può essere tutta. No. C'è la sofferenza che noi non trattiamo. Facciamo un elenco di sofferenze che noi non trattiamo. Prego? Quelle fisiche, ma di pancia, per dire, polmonite, eccetera, sempre in assoluto così, oppure con qualche... Scusa? Che sono psicosomatiche, già come per te, prima. Allora noi sicuramente non trattiamo le sofferenze fisiche che hanno un'etiologia nota alla scienza medica. Trattata con gli strumenti caratteristici di questa gente, quindi normalmente la farmacologia e la chirurgia, la terapia medica e la terapia chirurgica. Poi in realtà ho più compreso per incidere tutta la terapia di abilità, no, diverso. Buono. Anche se quando uno sta male nel corpo, il medico lo dice, noi potremmo accostarci al medico perché il male nel corpo mette per esempio il cattivo umore. E quindi noi non cureremo la malattia fisica, ma la risonanza che ha l'essere malati nel proprio essere se stessi. Quindi qualche volta ci prendiamo cura di malati fisici proprio perché hanno la malattia. Per esempio lavoriamo in oncologia, lavoriamo in neurologia, dove ci sono gli esiti, non so, di un incidente, di un trauma cranico, di un ictus, di un tumore e così via, e interveniamo non in male fisico, ma come la mente lo legge e lo gestisce. Qualche volta, qui si parla di psicosomatica, noi interveniamo su mali fisici che la medicina chiama sine materia. Cioè non c'è nulla di malato, ma c'è il male, ok? In realtà qualcosina c'è che non ci è aggiunto dal punto di vista biologico, ma nulla che corrisponda a una patologia medica nota, ok? Ma di certo c'è gente che si lamenta di cose che non vengono diagnosticate come patologie mediche, e qualche volta il medico dice perché non vai allo psicologo, è indipendente di persone. Poi, prendetevi cura di loro, ma non per togliere il sintomo, perché tante volte non ne siamo capaci. Tante volte quel dolore, quel malessere,
Ricordo.
Beh sì, non è meglio, ma sta
sì, è così quello che è.
Ma per provare a dargli un senso sì. Quindi nei disturbi psicosomatici possiamo intervenire in modo elettivo quando il medico dice che non lo puoi andare a fare.
Non so proprio come leggere, non ho nessuna grazia.
Bene. Prendiamo altri tipi di sofferenza che non sono affari nostro. Adesso, la malattia del corpo.
Poi? Tutti gli altri li prenderete?
Per il non andare al medico, li prenderete voi?
Siamo secondo nel nostro centro di viaggi, quindi insomma.
Siamo tanti. Questo spinge a prendere anche quelli che non possiamo trattare. Ok? E dovete molto attenti. E dichiarare una sofferenza patologica anche un aspetto di atrofia. Cioè, io sto male, vado allo psicologo, lui mi dice sì, è stato proprio male. Bisogna che io la curi. Venga, mi prenderò cura di me. Allora, quando ho partito che stava male, ha detto una malattia. Prima non sapeva che era solo male. Adesso anche una malattia e anche una procura.
E se non fosse stata una malattia,
abbiamo anche fatto una malattia con tutte le conseguenze del caso. Perché se sentirsi malati non è meglio. Immaginiamo allora che a un paziente chiamiamo dalla mamma, ha un dolore molto grosso. Viene da noi e dice, dottor, io sto tanto male, perché? Perché è morta
cosa possiamo per come? E il paziente
comincia a parlare del dolore che lo disorienta, che lo confonde, che non gli lascia un momento di pace. Di questo dolore che lo fa piangere, che non gli fa venire voglia di starci, eccetera, eccetera. E speriamo che un'ora. E alla fine cominciamo che lo abbiamo realizzato. E poi siamo pignoli, e attenti, alla fine della seduta, dopo un'ora gli chiediamo quando la è morta la mamma. E lui dice 20 giorni fa. È strano che sia così? No? Lui non sopporta più di fare così. Allora noi potremmo prendere in terapia questa persona non perché sta così, ma perché non sopporta più di fare così, essendo la sua mamma molto più di prima. Ok, cioè, se c'è qualche problema nella testa di questa persona è che già non sopporta più di stare male, non pensate soltanto per essersi male, cioè si aspetta qualche. E forse la cosa più bizzarra è che viene a chiedere a noi aiuto perché gli passi subito il dolore. Però siamo un po' in imbarazzo perché se lo prendiamo in terapia è come se dicessimo a ragione a chiedere aiuto, ma se non lo prendiamo potremmo lasciare che un'idea strana sul dolore continui a lavorare nella sua mente e lo lasci sempre più confuso. Se invece questo paziente ci dicesse mia mamma è morta 15 anni fa, è un'altra reazione. Si prende qua che c'è un appuntamento, no? Perché non so che libri avete letto, mettiamo che tutti abbiano sbagliato un numero, ma nessuno dice che ci vogliono 15 anni per elaborare un lutto. C'è chi dice 6 mesi, chi 8, chi la fa più lunga, eccetera, però la elaborazione del lutto nel tempo non occupa questo stato qua, è una cosa che c'è. È ragionevolissimo che una persona stia male 15 anni dopo stia male così, però c'è l'aiuto. Perché si discostano sicuramente dalle attese, i tempi per lavorare. In realtà non è solo questione di tempi, è questione di modi di stare dentro un lutto, perché il problema non è tanto quanto io sono ancora male, ma in che modo sono ancora male dopo tanto tempo. Se sono ancora male come si sta dopo 15 giorni, qualcosa non va.
se sono ancora male delle cose che prendo, giù mi mi ha lasciato per sempre, e non questo è uno dei modi che consideriamo accettabili. Tante persone hanno gli occhi che si vedono in bianco quando ricordano una cosa molto lontana, non siamo che siano disturbati, pensiamo che abbiano un'emozione ancora molto intensa che forse è per la vita. Altri invece mettono questa scena un po' più distante e hanno una sorta emotiva un po' più alta e sono turbati al ricordo, ma sono mossi al piano. Però in situazioni meno grandi, come un ragazzo, è vero che è stato lasciato da un ragazzo che avrebbe bisogno di cambiare dello psicologo, no? E lì, sta male, certo. Oppure può venire uno che è stato inseguito dai ordinatori, si è molto spaventato, e sono due notti che non dorme, e venuto allo psicologo, eccetera, eccetera. Non è detto che il dolore sia tutto affrontabile con il tipo di consulenza che noi abbiamo dato. C'è bisogno che ci sia una rilevanza che lo faccia rituonare nell'ambito della psicopatologia. Non c'è più di una diagnosi del testo. Perché sinceramente se sono rispettati tre criteri invece che cinque, per dire che la patologia c'è, non cambia di molto e potete prendere tranquillamente un paziente. Ok? Non è questo. Così come pazienti che hanno sei criteri rispettati per una patologia, potete dubitare che ce l'abbiamo davvero. Perché non è sempre vero che uno che fa quelle cose che vede di esterno sia proprio male come pensa di esterno. È chiaro che è molto probabile che sia male così, ma non è un classico. Perché è un metodo statistico di ESM, la statistica è per ordine di misura. E quindi quando misura tanti criteri voterà poco, quando ne misura pochi voterà tanti. Quindi vedete per buona, così come si vede per buona angoscia di senso assoluto. È una buona guida, un buon orientamento, però farlo leggere alle persone non sono cose diverse, anche se sono cercati cioè, mi dicono tre cose molto simili. Okay? Quindi, con una certa cautela nel fare la diagnosi, però noi ci occupiamo di dolori psicopatologici, non di dolore comune. Chi si deve occupare del dolore comune? Amici, mamma, papà, il nostro amore, ovviamente, no? Soffriamo sempre soltanto, quel po' si scorge, però no, siamo male. A volte qualcuno più esperto di noi in quel dolore, ma non un più esperto. Questo è un VIP. Sì, ci portano a non sappiamo andare. No, può essere insegnante di matematica che ha la sua impedizione, lo so dolore tutte le volte. È un'insufficienza la matematica, adesso con un uomo più esperto, mi spiegano meglio due cose, se non lo si coperta. Non è automatico, no? Ci sono persone che hanno molti motivi per andare a terapia e non ne sentono il bisogno, per aiutare il traditore. E ci sono persone che non hanno buoni motivi per andare a terapia, ma pensano di averli. E nel senso, sono molte richieste capricciose fatte a un terapeuta, molte richieste non hanno a che fare con quel dolore che noi sappiamo maneggiare, che hanno a che fare con quella vita. Allora, sono dei pazienti che dipendono per un agente immobiliare, cioè vengono e vi parlano per 3, 4, 5 sedute di come si fa a comprare una casa a Torino. E quindi se cazzo ne so, non so, degli immobiliari, no? E poi ve la contano su questo. Momento, non è detto che non sia un vostro paziente. Potrebbe essere un vostro paziente perché è ossessivo e ricorsivo nelle ore che mette in atto cercando la casa. Per esempio, lui vuole sapere da voi come si fa a trovare a 300 euro un attico con vista sulla rovina. Non si trova, appunto. Ma io lo voglio trovare, ok? Allora, spiega un attimo il corretto centro.
Volevo una domanda, quindi una persona che vuole intraprendere un percorso di analisi per capire di più,
sì?
Quindi è sbagliata da prendere?
No, accidenti, no.
Qui stiamo parlando di psicopatologia. Una persona che vuole capirsi di più non è detto che abbia delle sofferenze di tipo patologico, e può avere buoni motivi per capirsi di più.
Tant'è che Freud, per dire,
sono andato a
in realtà probabilmente qualche caso viene fuori perché esiste il politico, no? Sono due richieste diverse, tutte e due sensate.
Quindi cambia
l'analisi? E cambia anche un modello. Per esempio, io faccio molte analisi ai colleghi che stanno diventando psicoterapeuti. Molti di loro stanno proprio bene, io mi dico per te che vanno per l'analisi di queste persone, no? Perché in realtà lo sentirei bene come loro. E non vengono perché stanno male, vengono perché, tra virgolette, devono, perché l'analisi è obbligatoria per conseguire la specialità, no? Ma è obbligatoria per capirsi e capire cosa si fa con un paziente. E in realtà c'è livello di loro funzionamento, livello di loro funzionamento in relazione a certe patologie dei pazienti che vedranno e a certe altre. Mentre nel mio lavoro, per una questione puramente di tempo, avendo io una lista d'attesa molto lunga, recupereranno di attesa, non tratto mai pazienti non pazienti, cioè quindi persone che vogliono fare l'analisi per capirci, perché ho l'attesa su quelli che stanno male, mi do sempre la precedenza. Quindi diciamo che l'analisi è fatto soltanto agli allievi delle scuole specialità. E devono farla, ma se devo scegliere tra uno che mi fa la richiesta, voglio conoscermi, uno che sta strisciando per terra dicendo voglio morire, c'è un pochino a morire. Questo con me. Cosa sono queste lì? Di priorità, di scelte, c'è tutte cose che servono. Ok. Adesso, attenzione, io vorrei che facessimo ancora un piccolo sforzo. Ce la fa. Qualcuno di voi ha ancora in mente una vecchia teoria, non so se ve la ricordate, sta scritta in molti libri. La teoria è questa. Il nostro cervello è stato cablato, qui, progettato come volete, poi è venuto così per caso, secondo altre teorie, per questo parleremo più avanti, per fare principalmente due cose, fuggire il dolore e cercare il piacere. Sentite questa teoria? Tanto che qualcuno ne ha derivato un'altra teoria, e cioè che le finalità dell'agire umano siano la ricerca del piacere e la fuga dal dolore. Non credo proprio che sia così, ok? Non è una idea personale. Perché è tutto molto più complesso. Per esempio, ognuno di noi qua dentro, molte volte nella sua vita, forse molte volte nella sua giornata, cerca il dolore. Non pensate subito ai saloni, la sua gente. Fumare è cercare il piacere ed esporsi al dolore, perché fumare piace, quindi cercare il piacere, poi so che va bene. Allora c'è una cosa più semplice per cercare il dolore: un euro giornalario che ti fa la rivista è un euro di dolore, uno. appunto, dove, no, non sto dicendo che è brutto, sto dicendo che non è così come la pensava. È un po' banale che sei piacere e piacere di fuggire il dolore. Nel senso che noi, tante volte nella vita, cerchiamo dolore perché risolvere quella sofferenza ci dà molto piacere. Però ce l'hanno fatto capire con pazienza, ma voi lo fate un po' brusco. Noi si viene al mondo con questa modalità, solo piacere immediatamente, punto. Ok, appena nato io voglio togliere subito dal dolore e voglio provare subito piacere, il senso di dover provare, non lo chiamo così perché non so parlare, non è neanche tanta coscienza di me che lo voglio eccetera, però è così, sono prepotente nel piacere, potrebbe essere un po' di così in questo senso, ok? E tra l'altro ho un potere straordinario perché muovo il mondo intorno a me e faccio in modo che le cose accadano proprio come voglio io. Che era la paragonare di notte una donna stremata perché io piango e deve farmi smettere di piangere come voglio io, non come vuole lei, come voglio io, e alla fine la spunto. Se non dicono che sono un bambino, ha usato il mandato. Più o meno così. Ma è giusto che sia così, è giusto. Funziona così, è dura, eh? Passato 3 anni, aspetta di fare una delle mie non dormire di nuovo, ne sorprendavo appoggiato di lui, è lui la cosa, però è giusto, funziona così.
Attraverso la sofferenza.
vita, non che io sono qua in cima, vado, perché la prego, c'è un corso che ci dice. Come?
Ma tutti quelli che non vogliono affrontare la sofferenza rinunciano a montagna. Se vi ricordo che l'interno è la vecchia favola della volta del lupo, no? L'idea mi piace. Poi per ricordo andare a cercare delle canzoni natura, come la volevo dire. Poi potrebbe rimanere nella vita quel dispiacere di aver rinunciato tante crescite. Anche una volta, lei per non mi sentite il suo quello che mi chiamano, se quello che volete, alla fine anche per qui la terra, però è un tipo di sofferenza che uno si fa un po' a cercare, mi sento un po' benissimo per il tanto lo stesso, no? Sono provate che poi per qualche motivo ci dovrebbe avere, no? Ci vediamo domani, siamo in 2 o 3, quindi di quella persona. Problema, noi viviamo in un mondo un po' strano, un po' bizzarro, non sta prendendo una piega tanto ben riuscita. E i nostri pazienti vivono con noi in questo modo e vengono con le idee in questo mondo. Per modo viene intendo dormito in cintura, perché già la grazia tanto si fanno molti di errori, quando venite il mondo occidentale. Ma non so se avete mai pensato a un finlandese e a un siciliano, sono tutti mondo occidentale, però non è proprio la stessa cosa. Quindi, parliamo di Torino. Gira un'idea, e gira un'idea in modo deciso, che toglieremo due robe dalla vita. E c'è anche il programma dichiarato, basta investire denaro in tecnologia, questi sono i due sistemi per togliere il dolore alla vita, più soldi e più tecnologia. Alla fine, con la tecne, con il genio, noi vinceremo la battaglia contro il dolore, ok? Certo, mettere per farlo, se non ci vuole un po' più di tempo, ma noi mettiamo dentro adesso. Nel frattempo, che ancora tutto il dolore non è stato risolto, ci fanno delle promesse e ci dicono tutto, tutto no, però guarda così si sta veramente bene. Non so se avete mai osservato come ci si sveglia nel mulino bianco. No, nel mulino bianco c'erano delle cose apparentemente normali, ma in realtà no. Voi avete mai provato a fare tanti milagri un risotto nella tazza mattina? Avete chiesto che vada a bandito? Quindi è un modo di fantasia, no? È un modo dove viene proposto di non stare mai più male, la condizione di dire che è più veloce. E che la dico non ci chiede. E vada lo psicologo perché dovrei stare come nel mulino bianco. C'è chi lo detesta, lo capisco, ma è tuo voglio stare come in un'isola di caratteri. Ognuno ha il suo voglio stare come. E questo voglio stare come non prevede l'uso sensato del dolore. E questa è una delle trappole peggiori in cui rischiamo di ficcarci. È veramente la perversione di una cultura. Qualunque cultura non sappia più maneggiare il dolore, o si illuda di poterlo togliere, è alla sua fine. E arriverà gente che sa maneggiare il dolore in modo molto più crudo, ma molto più duro, e prenderà gli strati lasciati fuori dalla cultura che aveva applicato all'uso del dolce. E questo è molto avanzato. E non è che le culture che vengono dopo sono migliori, sono semplicemente in quel momento più forti perché prendono il dolore per dire invece che togliere il dolore.
Si
parla
di soldi e di tecnologia per eliminare il dolore.
No, io non sono tanto di chiudere, però riferisco.
Come
possibili
modi per eliminare il dolore?
Ma
un dolore di tipo personale? La madre che mi manca perché...
Ce lo togli così, ce lo togli la tecnologia, ce lo togli con i soldi, però ce lo togli lo Stato. Cioè, in una cultura in cui non lo devi sopportare il dolore, c'è subito qualcuno pronto che ti dice come fare, che poi è una gloriosa, voglio dire, non è,
e che ti propone la soluzione diretta per uscire da loro.
Non sarà la tecnologia, ma sarà un modo per compensare, sarà un modo per alterare la coscienza, ok?
Oh, guardate che tutti noi abbiamo la coscienza fisiologicamente per sentirne un dolore, però c'è una quota di coscienza che dobbiamo conservare.
Il trucco della reazione della coscienza oltre quella quota ci confonde, ci proviene, ci fa poi pregare di qualsiasi modo.
L'ultima cosa che volevo condividere con voi questa sera è un po' azzardata, proviamo a vedere.
Io vorrei vedere se con voi riusciamo a uscire con un accordo e continuare con domande e protesti e obiezioni. L'accordo è quello, potremmo dire che c'è un dolore utile e un dolore inutile, un dolore vantaggioso, un dolore svantaggioso. Ma poi per parlare di tempi c'è un dolore buono da usare e un dolore cattivo da togliere dalla vita. E io penso che questo sia molto importante per vivere. Sapere usare il dolore e il piacere non come finalità, ma come segnalia, come indicatori di direzione. Quote di dolore ci dicono vai ancora avanti, troverai qualcosa che cercare, per esempio un significato, per esempio un valore. Quote di piacere ci dicono vai ancora avanti, ma ci sono quote di piacere perverse e quote di dolore perverse. Il piacere perverso e il piacere a breve termine, quello che ci toglie subito dal disagio, ma non ci accompagna nei cammini. Il dolore da togliere, il dolore perverso e il dolore cronico, quello che ci fa girare a vuoto nel dolore per superare. Capite che è diverso dal dire sia piacere non dolore?
No.
Sia certi modi del piacere, non ad altri. Sia certi modi del dolore, non ad altri. Allora, dolore e piacere non sono più finalità in quanto tale, sono indicatori di ciò che ci sta accadendo, se vogliamo usare tutto. Ed educare un figlio vuol dire principalmente insegnare a usare questi due registri, però per piacere, per liberarsi dalla schiavitù del piacere immediato e dall'orrore del dolore cronico. Non è che viene bene a tutti, e non è che nella vita ci viene sempre bene. Ogni tanto cronicizziamo la nostra sofferenza, poi ci sono stati per fortuna, ogni tanto diventiamo schiavi, dipendenti di piacere immediato. E non vediamo per andare oltre, guardare altri. Se fosse così, risolveremo il problema di cui ho posto all'inizio della nostra conversazione. Noi potremmo decidere che non curiamo il dolore buono e curiamo soltanto il dolore cattivo. Ok? Che non aiutiamo un paziente a togliere il dolore che gli serve per vivere, che aiutiamo un paziente a togliere il dolore che gli incrascia la vita. Ma se una maestrica vi chiede di insegnare a essere più magra, voi le state togliendo il dolore sbagliato. Ok? E non è facile accordarsi col paziente, che poi potrebbe diventare paziente, proprio su questo, su una accettabile teoria sull'uso del dolore e del piacere, e quindi su un'accettabile ipotesi su quale dolore contrastare, combattere, alla fine se possibile togliere, e quale invece tenere caro nella propria vita, perché ciò che rende l'uomo libero. E ciò che gli permette di togliersi dalla dipendenza e di aumentare il suo grado di libertà. Se voi vedete così il lavoro di un psicoterapeuta, vi rendete conto che è un lavoro già complesso nella sua fondazione. È già difficile essere abbastanza tranquilli per una cosa buona per un'altra persona o insieme a un'altra persona.
chi lavora sul sito lo risolve molto più semplicemente.
L'unica cosa che deve fare è stare attento agli effetti collaterali e alle controindicazioni dell'intervento che fa. C'è molta medicina di base disattenta a questo discorso, che toglie il dolore buono.
Buono, in modo di dire, vabbè,
non sta sempre, ma però un medico che gli toglie troppo l'ansia, gli toglie un segnale, un indicatore di direzione, che riteneva in una crisi aperta, critica affrontata bene, gli avrebbe portato avanti nella vita, togliendo l'ansia di tira indietro, niente chiaro. Non per la mente di attività, non è una tercita essere chiari di una mente di attività, bisogna che rende schiavi del non sopportare la crisi per gestire verso la soluzione della crisi, o almeno verso una ricerca di critica.
È molto difficile usare bene la medicina, perché si presta molto di più al gioco, al dolore, se lo tocco.
Ma che dolore si tocca bene? Quando dolore? Però pensate a una cosa,
mi sono detto meglio questo tipo di questione. Grande dolore fisico, un dolore terribile, dappertutto. Oggi abbiamo dei metodi molto sofisticati per sedare il dolore fisico fino a toglierlo completamente. Se voglio dire completamente il dolore è un grande sofferenza, rischia di impazzire. Ha un'alterazione grave della coscienza in cui inizia ad avere compensi di tipo psicotico.
Perché? Perché non sente più tutto.
Perché si depersonalizza completamente. Perché il dolore, una piccola quota di dolore, va conservato per sapere che lui lì ha funzionato quell'era.
Se no lo fa in
e questa è la letteratura scientifica. Togliere tutto il dolore produce un disturbo mentale acuto e grave, per cui tutti i medici che lavorano in centri cardiovascolari calibrano gli analgesici in modo che una quota di dolore residuale rimanga a disposizione della mente del paziente affinché possa stare bene. Senza quel dolore, persino, sta male. Vedete com'è cangiante, com'è strano il discorso del dolore, e come esce dalla logica banale, io devo sempre cercare il piacere, devo sempre godere il dolore,
non è così.
Fino alla fisiologia più banale, cosa trovate che va a combinare per l'altra? Stimolare il recettore del dolore, cioè le vortici, stimolare il recettore del dolore. E invece le scelte amo appunto tutte perché ci piacciono, non c'è? E se chi non sente quello non si toglie la sede. E poi vedete come è ambiguo, come è ambivalente il discorso sul dolore. Quando al mattino vi svegliate e vi schiacchiate con lo stretching, attivate le fibre del dolore, quel dolore non che vi fa sentire bene. Ok? Schiacchiate. Boh, insomma, spero di avervi bella complessa la posizione rispetto al dolore e al piacere. Non chiedetemi di risolvere quasi nulla di ciò che vi provo come problema, perché l'avresti fatto sicuramente. Ma la mia cosa sapete, qui non sarei fatto io la ragione, sarei un corpetto, questa gente umana, semplicemente, la nostra normale storia umana, io sono qua con i problemi e devi connettarci, non come risolvermi. Adesso qualche piccolo esempio di dolore buono e dolore cattivo. Mi ha lasciato Carlotta, il mio amore, non siamo scemi. Sono disperato perché nessun'altra ragazza potrà mai più amarmi. Potrebbe essere giusto dire queste cose, alle 3 del mattino da amici di sera, e poi dice, ma insomma, non è vero, non è cambiato perché non mi capite, no? Allora dico, ma tu ti metterete con me? Io no, però soprattutto non è in questo momento, è l'ultima cosa che fa sapere da te, no? E quindi si convincono che la cultura del suo maestro è cosa. E non mollano. E poi producono le cosiddette profezie che stiamo proprio, così insopportate, così proprio state. E qui diciamo, vedete invece un altro ricetto sempre lasciato dalla stessa carota, questa volta ricetto è molto adorato, perché? Perché era molto bello per cui stare con carota. E fa male come l'altro ricetto. E pensa anche per un po' che non troverà mai più una come carota, e ha perfettamente ragione. Perché non ce n'è un'altra al mondo come carota, siamo tutti unici e ripetibili, mai ce ne sono un'altra uguale. Ma cosa trovare una non carota con cui sarà ancora meglio che con carota? Ma in questo momento il prezzo non lo può immaginare. Però poi dice, vabbè, qualcosa devo fare, e incomincia dopo avere pianto, dopo essersi arrabbiato, dopo averlo negato, dopo aver detto non è vero quanto tornerà, eccetera, eccetera, tutte le parti della relazione del dottore, e comincia a dire, però anche Gesù no. Ma no, no, non è per il cazzo, no, non è no. Che cosa incomincia a fare? Comincia a dire, certo, io con Carota sono stato molto bene, ma il fatto che mi abbia lasciato, qualcosa mi dice. Cosa mi dice di me, cosa mi dice di lei. E forse mi insegna che certe persone come Carlotta, che mi attraggono molto per certi aspetti, forse poi con me non vanno tanto bene, perché io non sono capace di fare bene come loro, però alla fine neanche loro. Bene. Poi con chi si mette? Si mette con un'altra come Carlotta, perché noi siamo quasi simili, no? Abbiamo l'attrazione che questa è la stessa tipo di errore, poi gli dici, guarda che la stessa storia, eccetera. No, questo è buono, ci riprova, sta di nuovo male, però dopo un paio di tentativi, via, in cui c'è un piccolo campione, quindi mi ricordi, no? Quindi lui è grande, noi ci accontentiamo anche di persone sbagliate allo stesso mondo, no? E allora lei dovremmo dare un'indicazione non banale, che io ho capito con chi non mi devo mettere, perché all'inizio è fantastico, per esempio, finisce nello stesso modo. Le due sofferenze sono tutte e due brutte, se si sta male allora si soffre, non è proprio divertente. Una non ha insegnato niente al ricetto, ma avrebbe insegnato delle cose. Adesso il ricetto con i suoi dolori e i suoi amori ne sta di più di se stesso, come avete fatto un po' di analisi. Ha fatto dallo psicanalista, però si è detto grazie a relazioni significative che ha vissuto con persone con cui è stato molto vicino, era molto amato. E questo fatto di rileggersi gli lascia un valore in più, quello che entrano in piano, quello che è il punto, no? Cioè, ha investito, sempre in chiaro, aperto, ma ha un valore appunto, che è un patrimonio di conoscenza di sé e di conoscenza di sé nel mondo. Stessa situazione, lasciati da Carlotta, stesso dolore brutto, due modi di spenderlo, due modi di usarlo. Ecco, noi, se vediamo il psicoterapeuta, possiamo immaginare, non cose strane, troppo strane a volte, possiamo immaginare di stare con una persona che sta spendendo male il suo dolore che c'è, e nessuno glielo toglie in questo momento, possiamo immaginare di stare con quella persona perché nel tempo, grazie all'esperienza della terapia, impari a spenderlo bene, o spenderlo meno. Non abbiamo tolto dolore a nessuno con la psicoterapia. Abbiamo trasformato un cattivo uso del dolore in un uso migliore. Questo è stato l'aggiunto delle terapie. Le terapie non fanno tagliare la gente, punto. Le terapie permettono alla gente che soffre di non sciupare l'occasione del dolore. E principalmente quello che facciamo in terapia. Vi dico parole, poi le riprendiamo, perché adesso siete anche tanti in tutta la giornata, però sentite queste parole, poi vedremo i casi clinici.
sì, e come devo dire, per mantenere un po' di casi clinici, perché non sarebbe tutta teoria, quindi piano piano io vi racconterò poi sedute storie.
I casi clinici vedremo che cosa? Vedremo che c'è il dolore che si prepara dentro, mi fa sentire che pezzi di me non sono me, ed è il dolore che unisce, che mi fa sentire più intero, più me. E del dolore che confonde e del dolore che orienta. Mi fa capire dove la strada. C'è del dolore che mi fa perdere senso e c'è del dolore che mi restituisce senso. C'è del dolore che mi avvicina agli altri. C'è del dolore che mi isola e mi separa dagli altri.
Il dolore che isola e il dolore che mi separa e che mi avvicina agli altri non è la stessa faccia dello stesso dolore?
Ah sì, è l'uso che ne facciamo. Per la stessa situazione, mi pone di fronte a un diverso di uso. No? Per tutti abbiamo il bisogno di essere soli e di essere con l'altro, nel senso del dolore. Tutti abbiamo la tana in cui ripararci e il branco che ci conforta. E siamo dentro una situazione difficile e non sappiamo cosa è meglio. Tutti passiamo dei momenti di forte isolamento e dei momenti di forte condivisione e questo va bene. Quando non va bene? Quando radicalizziamo il dolore che ci isola. Perché tra il dolore che ci isola e il dolore che ci porta vicino agli altri, nella cronicità è sempre peggio il dolore che ci isola. Su questo sguardo perfetto che qua non dico di più perché dobbiamo affrontare un problema, non ci spiegheremo poi un paio d'ore più avanti. Il problema è quello del senso, direzione, cercando di rispondere alla domanda, ma sono tutte con tre direzioni. O se volete, come si dice oggi, ma tutto è davvero relativo. O ci sono delle cose non relative, a questo è un problema. E da quello che i credenti ci portano continuamente. Ma si chiama perché devo finire una cosa in un'altra? Poi non riesce a dire mai le cose posto loro, no? Però riflettere insieme a loro sul fatto che ci sia del meglio e del peggio. Non ci mettiamo la sua quadra là. Lo faremo. Io mi sto proponendo di pensare che un dolore che cronicamente mi isola sia peggio di un dolore che permette di stare con gli altri e di dialogare con gli altri. Banalmente ci sono delle sofferenze, ancora buone cattive, sono delle sofferenze che ci bloccano nella soluzione dei problemi, altre che ci fanno venire. L'ansia è un tipo di dolore che in certi momenti ci è veramente spettacolare, fantastico, diciamo, a quello che non sapevamo di sapere, ok? Ecco quello che succede. Altre volte la stessa ansia dell'esame ci inchioda, e poi saremmo tutto bianco, mai dentro un libro, mi ha finito un pastore prima di passare, ok? No, è sempre il dolore dell'esame, sempre l'ansia dell'esame, ma ciò che quello succede una conversazione con i tanti che ci stupisce, non siete mai usciti di quei testi quante cose sapevate. Okay. E altre volte una cosa che mi pianta non riesce a vedere una parola. D'accordo? Ma questo non sono anche i tanti di psicologia, anche la matematica con cui volete attaccare il bottone, succede la stessa cosa. C'è chi gira e fa niente, ma che per il problema non è un discorso, niente. E chi invece è contatto la fine, ma non viene bene, non spiego bene. Ansia, preoccupazione e dolore. Che blocca quella vita. Vi chiedo più o 30 secondi di silenzio. Dobbiamo chiedervi soltanto se potete, in modo non invasivo ovviamente per la vostra vita, ma se potete tenere un po' di spazio fuori da qui per riflettere sulla questione che io vi ho posto questa sera, cioè il dolore, quale dolore, come usarlo e come porci di fronte a una richiesta d'aiuto per curare il dolore
che fa male alla vita e non solo per il dolore che fa bene alla vita,
provate a pensarlo su di voi,
provate un carico di minuto, qualche secondo, in modo che domani quando ci rivediamo possiamo ripartire da voi, invece che incontrare io e a voi cosa avete pensato e sentito rispetto a questo primo argomento che avete. Buonasera a tutti.